Bene, questa è l'ultima parte delle registrazioni che riguardano la storia del servizio sociale. Abbiamo visto tutta una serie di percorsi, abbiamo visto le origini a livello europeo e a livello anche italiano del servizio sociale. Abbiamo visto la storia importantissima dell'assistenza, per cui di come era organizzato il sistema assistenziale nel contesto italiano a partire dal 1890, no? Con la legge Crispi, o forse anche qualcosa un po' prima. Ci eravamo fermati al convegno di Intermezzo, un evento importantissimo per il servizio sociale a livello italiano, e nella parte che adesso vi illustrerò, invece, vediamo proprio com'è che la professione è nata in Italia e come si è evoluta fino alla professione che voi conoscete oggi e che appunto andate a studiare, vi accingete a preparare effettivamente per esercitarla. Quindi non è appunto il servizio sociale non è sempre stato in università, anzi, mi viene da dire ci ha messo veramente parecchio tempo per arrivare all'università, ma adesso siamo nel secondo dopoguerra. Quindi le scuole di servizio sociale in Italia nascono appena finita la Seconda Guerra Mondiale, un periodo importante, nel senso che è un periodo di fortissima necessità di ricostruzione e c'è una grandissima necessità di ripartire. Però la figura dell'assistente sociale in quel momento non c'era. Le uniche assistenti sociali che erano, cioè tra virgolette, mi viene da dire assistenti sociali, erano quelle che erano uscite dalla scuola fascista di San Gregorio al Celio, quella che era stata fondata nel 1928 e poi chiusa nel 1943. E poi, tra l'altro, era una scuola che non aveva mai avuto un preciso inquadramento da un punto di vista istituzionale. Mancavano quindi in Italia, in senso stretto, quei tecnici dell'assistenza, intesi proprio in questo modo alla luce dei nuovi significati che sono stati dati, rispetto appunto anche a una maggiore sensibilità, sui temi umani e psicologici, rispetto ai fenomeni a cui la società si trovava davanti, ovvero quello del dopoguerra, no? Quindi in quel momento nascono ben cinque scuole quasi contemporaneamente e nascono senza alcun riconoscimento giuridico e anche assolutamente autonome, completamente autonome una dall'altra, con finanziamenti e interessi diversi e con anche una modalità organizzativa diversa. Sicuramente i principi alla base del servizio sociale, quindi già in quel momento, ovvero il rispetto per l'uomo, l'individualizzazione, la partecipazione della persona, l'analisi anche delle cause della situazione di bisogno, hanno un grande fascino, no? In quel periodo in nome degli ideali democratici che andavano ad affermarsi. E quindi c'era anche questa filosofia di fondo di aiutare le persone a risolvere da sole, o appunto guidate in un certo modo, ma senza sostituirsi a loro, i loro problemi. Le scuole che nascono in quel periodo sono di ispirazione religiosa o di ispirazione laica. Quindi la prima che vediamo è quella, il primo insieme di scuole fa capo all'ONARMO, ovvero Opera Nazionale per l'assistenza religiosa e morale degli operai, che è nata ancora nel 1923 e che nel 1945, la ripresa delle attività in seguito alla guerra, inaugura questa scuola con un corso annuale riservato al personale femminile, questa scuola superiore di assistenza sociale, che aveva come obiettivi la formazione tecnica, religiosa e morale di assistenti sociali specializzate, la cui attività adeguata ai metodi e ai sistemi più moderni della diagnosi e del servizio sociale si ispiri al messaggio evangelico. Ecco, questa parte ve l'ho letta direttamente da quanto dichiarato appunto dalla scuola. Questa scuola dichiara di valersi di metodi scientifici per quella che definisce, tra virgolette, sempre una disamina accurata e profonda del malessere sociale, considerato nelle sue cause e nei suoi effetti e dei mezzi adatti ad alleviarlo nei vari suoi molteplici aspetti. E la scuola ovviamente è una scuola di tipo cattolico e dice anche appunto che è una scuola esclusivamente femminile. Attenzione, adesso leggo di nuovo, è una scuola femminile perché vuole invitare a preparare le donne colte all'esercizio di una professione profondamente conforme alle loro più insite abitudini e virtù di dedizione ed offrire ai loro studi un campo di utile applicazione. Ecco, vedete che già lì loro proprio scelgono, no, di dedicare solamente al genere femminile questo tipo di scuola perché l'assistenza nasce come anche un'attività che, ahimè, ancora oggi tante volte è indicata come un'attività di cura che è prettamente esercitata da quello che è il genere femminile. Questi proprio lo dichiaravano apertamente, siamo nel 1945. Già in questa scuola viene previsto, ad esempio, un tirocinio pratico nei servizi di assistenza o nelle fabbriche, dove appunto si poteva andare a esercitare questa attività neonata di servizio sociale. Ecco, qualche anno dopo, questa scuola nel 1947 diventa una scuola biennale, una scuola superiore di assistenza sociale che diventa appunto, aumentano di un anno la preparazione richiesta. Dunque, oltre all'insieme delle scuole cattoliche nate ad opera dell'Onarmo, nascono anche delle scuole di tipo laico di ispirazione cattolica, ovvero che stanno sotto il nome di ENSIS, cioè Ente Nazionale Scuole di Servizio Sociale Italiane. Ecco, tenete presente a Trieste c'era ad esempio l'ENSIS. Io conosco colleghi, ho conosciuto colleghi, quelli che lavorano da più tempo, sono andati in pensione da poco, che hanno fatto l'ENSIS, questo tipo di scuola qui, oppure ancora c'erano quelle che erano le scuole più laiche, che stavano dentro sotto la sigla CEPAS, cioè Centro di Educazione per Assistenti Sociali. Dunque, le scuole sorgono per iniziativa privata, prive di un inquadramento giuridico con un titolo che rilasciano, che però in effetti non è appunto giuridicamente riconosciuto. Da un punto di vista formale sono considerati tipo dei centri di addestramento professionale, che vengono comunque controllati dalla Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica del Ministero del Lavoro e lì ricevono anche una sorta di contribuzione di tipo pubblico. Però già in queste prime scuole ci sono degli elementi che dopo sono stati tramandati, in qualche modo sono arrivati fino a noi. Ad esempio, boh, queste scuole funzionavano a tempo pieno con una grossa integrazione tra la parte pratica e la parte teorica, ovvero una cosa del genere: al mattino il tirocinio e al pomeriggio si facevano le lezioni. In queste scuole compare la figura dei monitori o monitrici, perché ovviamente erano prevalentemente femminili. E sono una sorta di corrispondono in quel momento ai tutori delle scuole anglosassoni, ovvero i tutor. In un certo senso, i nostri tutor di oggi avevano il compito di fare degli incontri regolari, sia individuali che di gruppo, con gli allievi e anche di guidarli appunto nel loro percorso di apprendimento. Hanno anche un'importante funzione di connessione con quelli che sono gli enti dove questi queste giovani facevano il tirocinio. Non c'è ancora una vera e propria supervisione, perché ovviamente in questi enti non c'era, no, ancora la figura dell'assistente sociale, però è una presenza veramente, ma veramente importante, che nasce appunto già col nascere delle prime scuole, una figura rilevante che appunto oggi è quella del nostro tutor.